Abramo. Paolo cita il versetto 6 del capitolo 15 del Genesi per affermare che Abramo è il modello del credente, colui che ebbe fede in Dio e quindi gli fu accreditato come giustizia. Sta scritto così. E la contestazione di Paolo si costruisce inserendo la giustizia di Abramo nella vicenda delle promesse che Abramo ha ricevuto da Dio, e la sua fede si gioca in rapporto alle promesse. Ricordate il testo nel Genesi, capitolo 12, l'inizio della storia della salvezza, che inizia anche della storia patriarcale, e le promesse che possiamo utilmente ricondurre, come lo stesso Paolo, come si esprime in queste pagine, a un grappolo di tre promesse: una benedizione. In te saranno benedette tutte le scritte della terra, una discendenza numerosa come il cielo, come la sabbia del mare, come poi verrà detto successivamente, la terra, l'eredità della terra. E vedete, qui da prima Paolo prende in considerazione le promesse del loro impianto interiore, per come si esprimerà Paolo, e quando parla di benedizione c'è di mezzo appunto tutta una rieducazione dell'animo umano, tutto un nuovo sviluppo delle dinamiche interiori, la benedizione. Quando parla invece di discendenza, di eredità, successivamente dal versetto 15, allora le promesse nei loro contenuti oggettivi, la discendenza di Abramo e la terra, e quindi l'eredità che verrà trasmessa e in vista della discendenza futura. Abramo, e vedete, leggo: sappiate dunque, è interessante questo richiamo, sappiate dunque, è un imperativo, prendetevi conto dunque, e Paolo sa a chi si rivolge, e si rivolge a coloro per i quali Abramo è considerato, stando all'insegnamento corrente, come il modello esemplare dell'osservanza. Ma sappiate dunque che i figli di Abramo, coloro che sono nella scienza di Abramo, sono i figli di Abramo. Abramo è il padre per antonomasia, Avinu, nostro padre. Ebbene, i figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede, perché la paternità di Abramo è stata esercitata in quanto credente in Dio, non in quanto osservante della legge, ma in quanto ha creduto nelle promesse, si è fidato di quelle promesse, e allora gli fu accreditato come giustizia, è quanto leggiamo nel Genesi capitolo 15, quando Abramo, a modo suo, si lamenta perché un figlio gli è stato promesso, ma il figlio non si vede, quantomeno un figlio, e a maggior ragione non si vede una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia del mare, e quale terra, una terra che sembra sempre più remota, irraggiungibile, nella quale Abramo può presentarsi soltanto come straniero. Dunque Abramo a modo suo si lamenta, ha pensato che il nipote Lot potesse essere suo erede e non è così, Lot se n'è andato, allora pensa che il servo molto fidato, un servo molto presente nella famiglia di Abramo, cioè Eliezer, possa essere lui, ma non è lui. Il figlio che ti è stato promesso, il discendente che ti è stata promessa, tutte le promesse sono state rivolte, e Abramo credette e gli fu accreditato come giustizia, credette in Dio. Così Genesi 15. E allora i figli di Abramo, dice Paolo, sono quelli che vengono dalla fede, quelli che vengono dalla fede, cioè quelli che si inseriscono nella continuità con la fede di cui Abramo diede prova, per cui Abramo realizzò in pieno la vocazione paterna che gli è stata annunciata nelle promesse. In quanto credette nelle promesse, Abramo è padre nostro, e per questo gli è stato accreditato con giustizia. E allora prosegue: figli di Abramo sono tutti quelli che vengono dalla fede, e la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, vedete che Paolo sta ancora una volta citando il testo biblico, Genesi capitolo 12, dove si parla già, quando il Signore promette ad Abramo una discendenza, si parla già di tutte le famiglie, tutte le stirpi, tutte le discendenze della terra, l'umanità intera. Dunque la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, quello che avviene adesso per noi e per voi, preannunziò ad Abramo questo lieto annunzio: in te saranno benedette tutte le genti. Capitolo 12 del Genesi, versetto 3. Tutte le genti benedette in te la benedizione che si riversa come testimonianza di una paternità che ha un'efficacia universale, che raggiunge la moltitudine umana, tutte le genti della terra. E vedete quella benedizione che è stata promessa ad Abramo. E dunque fin dall'inizio il fatto che Abramo abbia creduto nelle promesse, le abbia accolte, abbia consegnato la sua vita in obbedienza a quelle promesse, fu motivo di giustizia per lui. Ed ecco, nella paternità di Abramo, che coincide con il suo essere credente nelle promesse, una fecondità è stata già annunciata dall'inizio, fin dall'inizio proiettata in una come dire in una prospettiva di portata ecumenica. Tutte le genti della terra in te saranno benedette. E vedete, questa benedizione che fu promessa ad Abramo annunciava già la fecondità della vita di Abramo nel momento in cui Abramo ancora non aveva un figlio. E Abramo che crede nella promessa è Abramo di cui tutti siamo figli nella fede, è Abramo padre nostro, è Abramo che già esercitava la sua paternità in modo tale da esprimere una fecondità nella vita che riguarda tutti coloro che credono al modo di Abramo. Vedete, nella continuità della fede noi siamo figli di Abramo, in quanto siamo inseriti in questa novità di cui è stato fin dall'inizio testimone Abramo, quella novità per cui Dio gli ha consegnato le promesse. Abramo le ha accolte, credendo nelle promesse, vedete, si è realizzata per lui la vocazione alla vita, giustificato la vocazione alla vita. E in quel suo essere credente Abramo già è stato evangelizzato in anticipo, quando qui leggiamo che la scrittura preannunziò ad Abramo, versetto 8, vedete, preannunziò ad Abramo, pro evangelizzato, diceva la scrittura, pre-evangelizzò Abramo, perché è l'Evangelo, vedete, che adesso interpella noi, è quell'Evangelo che quella vita nostra che è così messa in discussione, che è così in ballo, che è così attraversata, che è così interpellata, che è così destrutturata e ricomposta in obbedienza all'iniziativa di Dio, che è la gratuita rivelazione della sua volontà d'amore. Ecco, l'Evangelo per noi adesso, vedete, realizza il frutto che è la vita nuova, la vita che ci consente di ritornare alla sorgente. Per questo siamo giustificati. Ecco, funzionamento di tutto quel iniziativa per cui siamo chiamati a ritornare alla vita secondo l'intenzione originaria di Dio, e tutto questo avviene in quanto anche noi siamo credenti come credette Abramo, come credette, e siamo figli di Abramo, padre di tutti nella fede. E vedete, di conseguenza, quelli che hanno la fede vengono benedetti insieme con Abramo che credette. Il versetto 9: la benedizione che fu promessa ad Abramo annunciava già una fecondità nuova nella nostra condizione umana, dove la nostra vocazione alla vita è condizionata in tutti i modi che sappiamo, eppure la fecondità che trasferisce dalla economia della nostra fragilità umana, che è prigioniera di se stessa e della propria sconfitta, alla economia della gratuita volontà d'amore, per cui la nostra vocazione alla vita si realizza secondo l'intenzione di Dio. Abramo già evangelizzato in anticipo, Abramo che credette nella promessa, Abramo che accolse quella benedizione e che assunse così fin dall'inizio il valore esemplare di colui che è depositario di un dono che chiama alla vita nell'esercizio di una fecondità che travolge tutte le limiti, gli impedimenti, i ripiegamenti, tutto quello che nella nostra esistenza umana è impossibilità di incontro, di relazione, di comunione, di trasmissione, tutto quello che nella nostra esistenza umana ci rimanda costantemente ad essere prigionieri della morte. Ebbene, Abramo credette. E in quel suo essere credente esercitò quella benedizione che nella promessa gli è stata conferita, in modo tale da assumere una posizione paterna nei confronti dell'umanità intera. E di conseguenza quelli che hanno la fede vengono benedetti insieme ad Abramo che credette. Vedete che questa benedizione comporta, come vi dicevo precedentemente, una riorganizzazione del nostro mondo interiore. È la promessa di Dio ad Abramo, ma è la promessa che adesso si è realizzata per noi. È proprio quella novità di cui adesso Paolo ce ne parla in maniera diretta, è quello che già sappiamo per come si esprimeva precedentemente, già subito noi abbiamo intuito, è quella novità che si è realizzata per noi, quella benedizione compiuta e in quel nuovo modo di esercitare la fatica, la responsabilità della vocazione alla vita, per cui nel Figlio di Dio Gesù Cristo si è, e nella sua umanità, e nel suo cuore umano, nell'intimo di quel Figlio che ha fatto su tutto ciò che è umano, tranne il peccato, nella sua innocenza, ha realizzato un atto d'amore, ha dimostrato di essere realizzatore di quella fecondità universale che era stata promessa ad Abramo, padre nostro. Ad Abramo una fecondità universale, benedizione. Quel nuovo impianto della vita, a partire esattamente dalle sue dinamiche interiori, per cui la molteplicità delle relazioni sono strutturate nella capacità di amare, di accogliere, di contenere e di porgere gratuitamente un dono di vita, fino al punto che anche la morte è stata resa obbediente a questa vittoria della vita, un dono di vita che è stato consegnato a noi, trasmesso a noi attraverso quell'atto d'amore che ha piegato in obbedienza anche la sua morte, il suo morire, in comunione con tutto quello che riguarda la sua condizione umana. Ecco, vedete come in lui la benedizione promessa ad Abramo si è realizzata, in lui. Abramo, nostro padre, credette, e vedete, noi siamo all'interno di questa storia dove è nella fede che noi continuiamo ad accogliere la promessa, ma adesso non è più soltanto come capitò ad Abramo, perché la promessa per noi è realizzata, è compiuta, è vissuta, è nella carne del figlio e del suo atto d'amore dotato di un'efficacia universale per la vita degli uomini. Allora qui Paolo prosegue: quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione. Vedete, al contrario, operare secondo la legge significa vivere secondo il regime delle osservanze, che non giustifica quello che Paolo già ci ha detto, di cui già siamo consapevoli, perché il regime delle osservanze conferma la maledizione, quella maledizione che fu annunciata ai progenitori. Vedete, siamo ritornati all'indietro fino al tempo di Adamo e i progenitori nel giardino, laddove il tradimento della vocazione alla vita, il tradimento della vita, il rinnegamento della vita, la vocazione primaria ed essenziale, ogni vocazione è vocazione alla vita, quel tradimento ha avuto come esito una scelta di morte, e la scelta di morte è la maledizione. Vedete, esatta contrapposizione alla benedizione promessa ad Abramo, volontà di salvezza da parte di Dio, ma questa benedizione implica tutta una rieducazione dell'intimo, della capacità di accogliere ciò che gratuitamente ci è donato per corrispondere, e la vita funziona, la vita diventa feconda nella continuità di questa storia d'amore. Promessa ad Abramo, Abramo credette, e adesso nella continuità della fede, è capitato a noi, l'Evangelo è giunto finalmente a noi, realizzato nell'evento di cui è stato protagonista il figlio, per cui vedete non siamo più intrappolati sotto il regime della maledizione, mentre il richiamo alle opere della legge in realtà ci rimanda puntualmente a quel regime di morte. Su questo adesso ritorneremo ancora, andiamo avanti. Paolo spiega: coloro che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, perché sta scritto, continua a citare, e qui è il Deuteronomio: maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Vedete che la legge imprigiona la nostra soggettività umana, in quanto possa ancora pretendere di essere protagonista di un'impresa che afferma il suo proprio successo. Coloro che praticano la legge affermano il valore, o pretendono affermare il valore della propria soggettività che si realizza. E allora la legge diventa un incentivo di questa soggettività che vuole affermare il proprio successo, ma in realtà tutto questo non ha nulla a che fare con la giustificazione, è invece la conferma di come si resta intrappolati dentro a un regime di vita che porta in sé le conseguenze della maledizione antica. Maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Vedete dove praticare le opere della legge significa assumere un regime di vita che pretende di sfuggire alla maledizione in quanto esalta il protagonismo umano, e questo è un modo di impostare le cose che non ottiene altro risultato se non quello di dimostrare che il nostro protagonismo umano ci rigetta in maniera sempre più tragica e infernale all'interno di un regime di vita maledetta, un regime di vita sconfitta, fallimentare, mortale. E allora aggiunge, e che nessuno possa giustificarsi davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto vivrà in virtù della fede. Qui cita il profeta Abacuc. E vedete, il giusto vivrà mediante la fede. Qui cita il profeta Abacuc. E il regime della legge non ha nulla a che fare con la fede. È chi crede che vive, dice il profeta Abacuc. Mentre la legge usa il linguaggio della maledizione per imporre, o in quanto pretende di imporre così il proprio valore, che non è giustificante, è un'ingannevole pretesa di giustificazione quella che gli uomini perseguono in quanto praticanti e osservanti della legge. E allora qui invece, vedete, è per chi vive nella fede che la vocazione alla vita è restaurata nelle sue dinamiche interiori, nel suo valore di benedizione. La dinamica come la benedizione come dinamica interiore che la nostra vocazione si apre alla relazione con tutte le creature di Dio, è in grado di riconoscere, interpretare, apprezzare, discernere il valore gratuito che è in ogni creatura, e quel valore riconosciuto, accolto, apprezzato diventa modalità di ringraziamento, di responsabilità, di attivazione di tutto un percorso che fa della nostra realtà di creature umane lo snodo di tutto un circuito di benedizioni che passano attraverso l'universo in tutte le sue componenti, e la gratuità dell'unico disegno secondo l'intenzione originaria di Dio che viene celebrata di benedizione in benedizione. Ed ecco invece la legge, e la legge non ha nulla a che fare con la fede, dice Paolo qui, anzi non ha nulla a che fare con la vita, lo dice Abacuc, perché il giusto vivrà per la fede, anzi la legge soffoca la vita, opprime la vita, sotto il peso, sotto la minaccia, sotto la condanna di quell'antica maledizione. Tant'è vero che subito cita il Levitico. Cristo, ecco qui, vedete, è un respiro, è un soffio della vita. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge. Vedete, noi siamo coinvolti in quel compimento della promessa che fu anticamente rivolta ad Abramo e accolta da lui nella fede, ed ecco, nella fede noi adesso siamo riprese con la promessa realizzata, la benedizione che giunge a noi attraverso quella novità di cui è stato protagonista lui, Cristo, che che ci ha riscattati dalla maledizione della legge diventando lui stesso maledizione per noi. Come sta scritto, maledetto chi pende dal legno. Questo è... ho saltato il versetto 12 dove Paolo cita il Levitico. Avete pazienza, sono indietro un momento solo. Ora la legge non si basa sulla fede, al contrario, dice che chi praticherà queste cose vivrà per esso. Questo è il Levitico. Dunque la norma è precisa e rigorosa. Chi praticherà queste cose vivrà per esso. E siccome la legge dimostra costantemente come questa osservanza rimane come un obiettivo irraggiungibile che rimanda la nostra soggettività a se stessa e all'esperienza dei propri fallimenti, la legge non ci fa vivere. La legge soffoca la vita, la legge la opprime, opprime la vita. E invece, ecco, il riscatto dalla maledizione a cui la legge ci condanna, e non per colpa della legge, questo non dimenticate mai, ne parlavamo questa mattina, non è la legge che è sbagliata e che è malevola nei nostri confronti, è quella disfunzione di cui facciamo esperienza nel nostro vissuto e nell'intimo, nell'animo, nel cuore umano, un disordine che ci risucchia all'interno di una logica che rende la nostra soggettività causa di una scelta di morte, causa di una scelta autodistruttiva, autocorrosiva. Ed ecco, Cristo che ci ha sottratti alla maledizione, ci ha riscattati, perché vedete è venuto lui, come dice il Deuteronomio, adesso maledetto chi pende dal legno, il crocifisso, che ha condiviso la morte a cui la nostra condizione umana è inevitabilmente condotta, il nostro fallimento rispetto alla vocazione alla vita che ci imprigiona dentro a questa condanna a morte, e dunque maledetto chi pende dal legno, ha fatto sua la maledizione nostra, ma l'ha fatta sua all'interno di una rivelazione d'amore che è sovrabbondante, che è vittoriosa, che è travolgente, che ha conferito anche a quel suo modo di morire il valore di una benedizione che finalmente corrisponde a quella benedizione che era stata promessa da Abramo. Abramo credette fin da allora, un evangelio in anticipo per Abramo, adesso per voi credenti, la benedizione che ci è conferita in quanto in Cristo la volontà di Dio si è introdotta in maniera definitiva nella storia umana, in modo da ricapitolare tutto del passato e anticipare tutto del futuro. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione. Vedete, quella maledizione per cui noi, abbandonati a noi stessi, al nostro protagonismo, alla nostra presunzione di autonomia, di autosufficienza, la nostra iniziativa, e quell'iniziativa che l'osservanza della legge incentiva, esaspera, e quanto più la pretesa di essere osservanti della legge solletica il nostro egoismo umano, la nostra intraprendenza umana, la nostra presunzione umana, tanto più noi ci sprofondiamo nell'abisso infernale della maledizione a cui non possiamo rimediare. Ed ecco l'innocente crocifisso che ha esaurito in se stesso la maledizione annunciata dalla legge. La maledizione a cui sarebbe di per sé condannata la vita di tutti i uomini, ma quella maledizione è stata inchiodata, dice Dio, inchiodata, scaricata del suo potenziale di morte. Quella maledizione per cui noi moriamo. Ma il potenziale di morte che il nostro fallimento, come conseguenza del peccato di tutti e di ciascuno di noi, ci porta con sé questo potenziale di morte. Adesso è ricapitolato all'interno di un abbraccio d'amore, e nella morte umana circola la benedizione della vita vittoriosa di Cristo Gesù. Nel nostro morire irrompe la potenza pneumatica, spirituale, creativa, generativa della sua vittoria d'amore sulla morte. E non vedete la morte in termini generici o in virtù vittoria riportata in virtù di una sentenza giudiziaria pronunciata da un'entità superiore, ma in quanto ha fatto sua la maledizione. Maledetto chi prende dal legno. E prosegue, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse alle genti e noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Adesso quella visione promessa ad Abramo, vedete, è realizzata. Adesso per davvero nella nostra vocazione alla vita, quello che era il meccanismo inceppato ritorna a funzionare. È in questo modo che siamo giustificati, che siamo rimessi in grado di rispondere alla vocazione originaria nella relazione con la santità di Dio. E la benedizione promessa ad Abramo, e Abramo già credette, e noi continuiamo con Abramo, siamo figli di Abramo, perché adesso siamo coloro che credono in Cristo Gesù, coloro che vivono ormai strappati rispetto a quella condizione di autosufficienza, di soggettività che pretende di essere protagonista del proprio vissuto e che strumentalizza tutto, vedi, questa capacità di piegare, abusare, invadere, strumentalizzare tutto, anche la legge viene strumentalizzata. La legge di per sé è dono di Dio, è tale, rimane, è un dono santo, ma viene strumentalizzata. Il guaio è nell'animo umano, nel cuore umano, che ha una capacità di devastare, di inquinare. Il vero inquinamento, prima di tutto e soprattutto, nel cuore duro degli uomini, che vivono ripiegati, vivono inceppati, vivono avvinghiati alla propria soggettività, che pretende di essere in grado di autogestirsi, ed ecco un'autocondanna a morte. Ed ora noi credenti in Cristo Gesù siamo proprio noi che riceviamo quella benedizione che fu promessa ad Abramo, e allora Abramo credette, e quella benedizione che adesso è stata realizzata in lui, in Cristo Gesù, nel figlio di cui Dio si è compiaciuto, che nella sua condizione umana ha compiuto un atto d'amore che ha ridotto in obbedienza la morte, il peccato degli uomini, il rifiuto, la ribellione, la nostra presunzione di autonomia, chiamata ad arrendersi là dove la benedizione promessa ad Abramo, in virtù del dinamismo dello Spirito, investe la nostra realtà umana in quanto credenti in Cristo Gesù. In Lui, come sta scritto, la benedizione di Abramo passa alle genti. Vedete qui la prospettiva è veramente ecumenica, ma era stata promessa ad Abramo già nel Vangelo in anticipo, promessa alle genti, per l'umanità intera. Non c'è essere umano che sia escluso da questa benedizione. Questa benedizione coinvolge tutti gli uomini, in qualunque luogo, in qualunque momento della storia umana, tutti gli esseri umani, in quanto peccatori che vanno incontro alla morte, sono coloro per i quali è stata portata a compimento la promessa. E noi così riceviamo la promessa dello Spirito mediante la fede. Vedete, la promessa ad Abramo, Abramo credette. E vedete che noi siamo stati rinviati a una vicenda che è di gran lunga antecedente rispetto al rapporto di alleanza che fu tramite Mosè instaurato quando il popolo uscito dall'Egitto era accampato ai piedi del Sinai. La giustificazione già dall'inizio era stata preannunciata come il cammino aperto per ritornare alla sorgente della vita per tutti gli uomini che sono figli di Abramo e che credono come ha creduto Abramo nella promessa, e per noi la promessa è compiuta. Essere credenti, quello di cui già ci parlava questa mattina, in Cristo Gesù, significa essere attraversati da quella corrente pneumatica che ci benedice, che vedete restaura dall'interno la nostra vita, restituisce fecondità a quella esistenza umana che altrimenti è prigioniera della morte e si è autocondannata alla propria maledizione. E adesso è la benedizione di Abramo che passa alle genti. È l'Evangelo che così porta frutto. Di seguito vedete che arriviamo rapidamente al versetto 18. Fratelli, vedete, Paolo riprende qui come se fosse fermato per qualche momento e poi dice: fratelli, ecco, vi faccio un esempio comune, perché adesso dal versetto 15 al versetto 18 ritorna a considerare le promesse rivolte ad Abramo, ma l'attenzione si concentra su quelle altre due promesse che stanno accanto alla benedizione: in te la benedizione, Genesi 12, una discendenza, una terra. La benedizione rimanda a un frutto annunciato nella promessa riguardante gli atteggiamenti interiori nella nostra vocazione alla vita. Discendenza e eredità, queste promesse che si connettono con la precedente in modo indissolubile, comunque non c'è dubbio, ma in queste benedizioni è promessa ad Abramo la riorganizzazione della nostra vocazione alla vita nelle relazioni con il mondo esteriore. Sono distinzioni un po' grossolane, ma possono aiutarci così tanto per andare avanti nella nostra ricerca. Poi in realtà le componenti di questa argomentazione saltellante, ecco, non è un'argomentazione logica, con delle premesse, con uno sviluppo coerente per arrivare a delle conseguenze ultime che siano persuasive dal punto di vista logico. È il modo di esprimersi di Paolo in quella dinamica vulcanica di cui già sappiamo, propria della nostra lettera. E adesso comunque le altre due promesse, la discendenza e la terra. Questa novità promessa già ad Abramo che riguarda la relazione con la realtà esterna. Ma vedete, la realtà esterna cosa vuol dire? Gli altri, le altre creature umane. E cosa vuol dire? Vuol dire la terra, il mondo, sì, l'eredità, la benedizione, la discendenza, la terra, e naturalmente adesso spesso sempre abbiamo a che fare con quelle promesse che furono rivolte antichamente da Abramo e che Abramo credette, ma realizzate in Cristo. E noi credenti in Cristo siamo alle prese con quella benedizione che adesso manifesta come è rieducato l'impianto interiore della nostra vocazione alla vita, e le relazioni con il mondo circostante sono ristrutturate. Perché? Leggiamo. Ecco, vi faccio un esempio comune. Dice: un testamento legittimo, testamento di Piazzicchi, è anche il termine che altre volte viene tradotto con alleanza. Beh, anche noi parliamo di un antico testamento, un testamento, antica alleanza, nuova alleanza. Un testamento legittimo, pur essendo solo un atto umano, è un esempio, nessuno lo dichiara nulla o vi aggiunge qualche cosa. Certo, è un testamento, deve restare valido senza che alcuno intervenga. Dice, è appunto ad Abramo e alla sua discendenza che furono fatte le promesse. Questo lo sappiamo, Abramo ha ricevuto le promesse, le ha accolte, ha creduto in esse. E Paolo qui considera le promesse come se avessero il valore di un testamento legittimo. Testamento legittimo. Abramo che riceve le promesse, Abramo che viene in contatto con un testamento che gli è consegnato legittimamente. E allora prosegue. Non dice la scrittura ai suoi discendenti, qui adesso Paolo appunto insiste nella capacità di scrutare il testo, perché dice che il termine discendente, sperma, non è usato al plurale, è usato al singolare. Non dice la scrittura ai tuoi discendenti. Qui c'è di mezzo la citazione di diversi testi, il libro del Genesi 13:15, 17:7, altri testi ancora. Dice il versetto 16, il testo biblico non spermata al plurale, ma sperma al singolare, al tuo discendente. Dice così, come se si trattasse di molti, non dice questo, ma è tua discendenza, come a uno solo. E subito Paolo tira le somme, cioè Cristo. Dunque io dico, ecco, versetto 17, un testamento stabilito in precedenza da Dio stesso non può dichiararlo nullo una legge che è venuta 430 anni dopo. Dunque il testamento consegnato da Abramo anticipa la legge di 430 anni, c'è un calcolo cronometrico un po' incerto, ma lasciamo stare. E quel testamento legittimo, le promesse rivolte ad Abramo, riguardano un discendente, cioè Cristo, appena tornato. E questo testamento non può essere invalidato in quanto una legge che è venuta 430 anni dopo vorrebbe annullarlo. Se infatti l'eredità si ottenesse in base alla legge, vedete che quel testamento riguarda un discendente e naturalmente riguarda un'eredità. Il testamento riguarda un'eredità. Guardano l'eredità. Discendente, eredità. L'eredità è la terra, l'eredità è il mondo, è la creazione. Qui adesso ci sono poche parole, si vede che Paolo è spiccio, è pregativo, non si lunga nel elaborare i dettagli di questa argomentazione che comunque emerge attraverso le sue parole in maniera come così folgorante, ancora una volta una rivelazione, uno spalancamento del mio scenario, discendente a terra, nella realtà. E allora vedete che quelle promesse rivolte ad Abramo, e in cui Abramo credette, si sono realizzate nel discendente. E nel discendente ecco che in lui tutta l'eredità che coinvolge la totalità degli eredi nel mondo, la totalità delle creature, del tempo e dello spazio, in lui tutto è ricomposto in obbedienza all'intenzione originaria di Dio. Ed ecco come vedete, Abramo credette, ed ecco come è stata per Abramo instaurata la giustizia, come Abramo si è trovato inserito nel circuito della vita riconciliata. Adesso per noi che crediamo, e per noi che crediamo in Cristo, vedete, trovarci là dove la discendenza, il discendente, è stato instaurato Signore del cielo e della terra, vittorioso sulla morte, è il Kyrios, a lui spetta l'eredità, e noi diventiamo eredi in comunione con lui. Dove vedete che qui c'è di mezzo quella benedizione di prima, che ci rimanda a questa liberazione dell'intimo che si apre, si spalanca per relazioni gratuite nell'autenticità dell'amore. Ma qui c'è di mezzo un nuovo modo di stare al mondo, nella condizione filiale, che è proprio del discendente, che appartiene a Dio, che risponde a Dio, condizione filiale, e dunque in una dimensione di familiarità con tutto quello che avviene, che è avvenuto e avverrà con la creazione nella sua complessità più ampia e anche nelle sue componenti più minuscole, è la relazione con il mondo esterno che è ricompensa in corrispondenza alla vocazione alla vita, all'origine per cui i progenitori erano stati collocati nel giardino. Leggo e poi vediamo di intenderci per il seguito. Se infatti, ecco il versetto 18, l'eredità si ottenesse in base alla legge, non sarebbe più in base alla promessa. È un'ipotesi che Paolo già ha denunciato come motivo di maledizione. È un fenomeno ricorrente nella storia della salvezza, che diventa veramente testimonianza di eventi che sono pedagogici per noi. La pretesa di possedere, la pretesa di invadere, la pretesa di dominare, la pretesa di ridurre la terra a un patrimonio di cui si può usare e abusare in maniera autonoma. Ed ecco, se l'eredità si ottenesse in base alla legge, non sarebbe più in base alla promessa, ma quella eredità che è stata promessa ad Abramo, alla discendenza di Abramo, al discendente di Abramo, la terra, la creazione intera, in una prospettiva di gratuità, nel contesto di una storia d'amore, nella gratuità dell'amore, nella libertà, quella che sarà poi oggetto di un'attenzione successiva da parte di Paolo, nella libertà dell'amore. E infatti qui dice che Dio invece concesse il suo favore, concesse la sua caris, il dono gratuito del suo amore ad Abramo mediante la promessa, ma ad Abramo mediante la promessa. Vedete, è in quanto anche noi crediamo, come già credete Abramo, che noi siamo inseriti in quella prospettiva che ci giustifica, che ci restituisce la nostra vocazione originale, ma perché siamo in Cristo. E in realtà già Abramo ricevette quelle promesse, perché già Abramo, in una condizione ancora di precarietà assoluta, come ben comprendiamo, ma già Abramo accolse l'Evangelo attraverso quelle promesse, già Abramo credette in Cristo senza essere minimamente informato circa la realtà di quell'Evangelo che adesso per noi è realtà compiuta in Cristo. E noi siamo ormai inseriti in questa economia della misericordia di Dio, quando qui ho appena letto Dio invece concesse il suo favore, è l'economia della misericordia di Dio, il gratuito compiacimento di Dio che promise ad Abramo, e vedete il compiacimento di Dio per Abramo, ma Abramo è padre per noi, e noi inseriti in questa discendenza di Abramo mediante la fede, come credette lui, e adesso in Cristo, là dove la volontà d'amore di Dio che si è manifestata in modo tale da portare a compimento le promesse antiche, in Cristo, in quanto credenti in lui, noi siamo in grado di incontrare il mondo nuovo, siamo in grado di stare al mondo così come era stato promesso ad Abramo, così come ad Abramo era stato promesso una discendenza e una attuazione di relazioni interpersonali e di relazioni sociali, di relazioni aperte alla moltitudine umana. E Abramo è stato promesso una terra. E siamo in grado di stare al mondo, vedete, nella pienezza della nostra vocazione alla vita restaurata, perché l'Evangelo ci ha coinvolti in quella storia d'amore che si è presentata a noi attraverso la carne crocifissa e gloriosa del figlio di Dio, con il nostro carico di umanità pesante, dolente, amareggiati come siamo, con il nostro carico di essere peccatori fino alla morte, noi siamo riconosciuti come interlocutori accolti nell'evento che porta a compimento tutte le promesse, in quel evento definitivo, la Pasqua redentiva del Figlio, il suo passaggio attraverso di noi, la sua missione giunta a compimento fino al suo essere inchiodato sul legno ed essere svergognato nella condivisione della morte degli uomini peccatori, ed essere lui vivente e vittorioso in quanto ha ridotto in obbedienza anche la morte. E noi siamo inseriti in questa novità che vedete corrisponde alle promesse antiche rivolte ad Abramo, e tutto questo sta affermando Paolo, per così dire, accerchiando, scavalcando tutto il percorso intermedio che è stato così fortemente segnato dal rapporto di alleanza tra il Signore e Israele, che ha posto come proprio fondamento la legge. E allora vedete, qui si apre un intermedio. Abbiate pazienza ancora un po', perché dobbiamo, forse siamo tutti un po' stanchi, ma dobbiamo dare uno sguardo ai versetti che seguono, che si inseriscono qui come un intermezzo rispetto a questo svolgimento dottrinale piuttosto impegnativo e piuttosto così provocatorio di cui ci siamo appena occupati. Vedete, dal versetto 19, una questione, bisogna che la affrontiamo subito e poi ci fermeremo, ci prepariamo alla messa tra un po', ma domani proseguiremo. Bisogna che subito affrontiamo questa questione. Ma allora perché la legge? Perché la legge? Già, se da Abramo, scavalcando tutto il percorso intermedio, siamo arrivati fino a noi, anzi, denunciando il percorso intermedio come una esasperazione del negativo, esasperato il negativo, maledizione. E invece le benedizioni rivolte ad Abramo sono realizzate per noi, a nostro vantaggio. Noi credenti in Cristo, noi riceviamo quella benedizione che fu promessa allora, siamo inseriti nell'identità filiale di Gesù Cristo, siamo discendenti del discendente, noi siamo eredi in quanto erede, siamo ristabiliti nell'autenticità di relazioni gratuite in un contesto di apertura a tutto quello che esiste nel tempo e nello spazio. Siamo gli eredi. E allora perché la legge? Perché tanta fatica? E vi dicevo proprio questo pomeriggio, se ricordo bene, all'inizio del nostro lavoro, che per la teologia rabbinica in realtà Abramo era considerato come il perfetto osservante della legge in anticipo. La questione è questa, larga, vedete, perché allora dice, perché la legge? Sì, ma noi potremmo aggiungere altri interrogativi, ma perché il mondo? Perché la storia? Perché la fatica di vivere? Perché rispetto a quella volontà d'amore che vedete, fin dall'inizio era viva, irrevocabilmente, eternamente viva quella volontà d'amore nell'intimo di Dio, in modo tale da soverchiare il peccato degli uomini che hanno rifiutato la vocazione alla vita. Ma perché non ne ha parlato subito con Adamo e con la compagna? Perché tutta questa fatica? Perché la storia? Perché il mondo? Perché la fatica di vivere? Perché la legge? Perché? Perché? E allora dice un primo sviluppo in risposta alla domanda, quattro motivi d'essere della legge, una formulazione lapidaria che subito siamo in grado di comprendere. Intanto dice fu aggiunta, si tratta di un'aggiunta, una prosthesis, dice in greco, una protesi, un'aggiunta. Poi dice fino alla venuta per le trasgressioni, secondo motivo per cui esiste la legge, per le trasgressioni. Notate, un'espressione estremamente sobria, ton farvasum carin, dice, per le trasgressioni, ma un'espressione estremamente eloquente di cui già abbiamo preso coscienza e a mondo nostro già ci siamo intesi a questo riguardo, ma adesso Paolo è più rigoroso. La legge serve a mettere in evidenza le nostre trasgressioni, cioè il nostro peccato. La legge mette in evidenza il nostro peccato. La legge non è efficace per la nostra giustificazione, la legge mette in evidenza il nostro peccato. E questo è un motivo che Paolo considera con particolare serietà, e naturalmente c'è un coinvolgimento suo particolarmente drammatico, perché la legge è la grande donna di Dio, e la legge a cosa serve? Serve a dimostrare che siamo peccatori, serve a dimostrare che non corrispondiamo, che non aderiamo, che non ce la facciamo, che siamo sconfitti, che non pratichiamo, che non osserviamo, e man mano che pretendiamo di osservare la legge, perché questo è il linguaggio mediante il quale essa si rivolge a noi, noi constatiamo di essere insufficienti, sproporzionati, distanti, impreparati, sconfitti, fallimentari, maledetti. Per le trasgressioni. Allora un terzo motivo. Fino alla venuta della discendenza, di nuovo qui la discendenza, per la quale era stata fatta la promessa. Dunque, terzo motivo, la legge temporanea si inserisce nella prospettiva di un'attesa che è mirata verso il Messia, il discendente promesso che è venuto e che verrà. Quarto motivo, fu promulgata per mezzo di angeli attraverso un mediatore. Ora non si dà mediatore per una sola persona, e Dio è uno solo. Dunque, la legge si inserisce nel contesto di una economia di mediazione. Vedete, c'è di mezzo Mosè, ma c'è di mezzo Mosè perché in realtà, questa è peraltro una dottrina scontata nelle scuole rabbiniche, sono intervenuti gli angeli, delle potestà cosmiche che comunque sono dei veli posti tra la trascendenza di Dio e noi. E allora la legge è stata trasmessa attraverso gli angeli, e per questo è stato bisogno di Mosè, perché se fosse stato Dio, proprio lui, che ha donato al popolo la legge, non c'era bisogno di un mediatore, uno solo. Mentre la mediazione diventa, ragione così Paolo, diventa necessaria nel momento in cui il contatto Mosè non l'ha avuto direttamente con Dio, ma con gli angeli, trasmettitori della legge. Fu promulgata per mezzo di angeli attraverso un mediatore, che è Mosè. Ora, non si dà mediatore, non ci sarebbe stato bisogno di Mosè, per una sola persona. Dio è uno solo, sì. La relazione fosse stata direttamente tra Dio e noi, ma c'è di mezzo un mediatore, allora c'è di mezzo la legge rientra dentro a questa economia di mediazione che, vedete, è dotata di quella positività indimenticabile di cui già sappiamo, ma che implica l'intervento di queste figure intermedie che Paolo chiama gli angeli. Dopodiché dice,
posso fare una domanda?
Sì, adesso però lasciami finire con tutte le domande perché abbiamo abbastanza tempo, non siamo ancora alle 6. Versetto 21. La legge è dunque contro le promesse di Dio? Adesso Paolo pone un'altra domanda proprio un po' retorica, ma una domanda provocatoria. Dunque c'è una contraddizione tra le promesse, Abramo e tutto quello che è avvenuto prima, e poi 400 anni dopo è andata fuori la legge tramite Mosè. C'è una contraddizione? La legge contro le promesse? E subito Paolo, vedete, qui interviene in maniera estremamente disegno, un unico disegno disposto da Dio tra le promesse e la legge. Non c'è la contraddizione che lì per lì potrebbe apparire come appunto, un motivo per cui la legge è inutile, addirittura la legge diventa dannosa, la legge diventa un impedimento. Non è così, la legge è interna anch'essa, la legge e l'alleanza, tutto quello che sappiamo e che riguarda direttamente l'identità di Israele, la missione affidata a Israele nel contesto della storia umana, e tutto questo si inserisce in un unico disegno, una pedagogia sapienziale e provvidenziale di cui Dio è stato l'autore dall'inizio fino a noi, in maniera da dimostrare la sua incrollabile fedeltà d'amore. E che qui infatti Paolo dice: se infatti fosse stata data una legge capace di conferire la vita, la giustificazione scaturirebbe davvero dalla legge. Ma la scrittura invece ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato. Dunque, la legge è inserita in questo unico disegno provvidenziale in quanto, per così dire, spreme il peccato, in quanto stringe questa che è la nostra realtà di peccatori che portano le conseguenze del fallimento fino alla morte, quindi come una morsa che produce l'espulsione del veleno. E in questo la legge diventa provvidenziale, vedete, una provvidenza drammatica, perché la scrittura afferma che ogni cosa è rinchiusa sotto il peccato, perché ai credenti la promessa venisse data in virtù della fede in Cristo Gesù. E allora vedete che tutto quello che è avvenuto nel contesto di quella economia di alleanza, il dono della legge, tutte le procedure, delle osservanze, eccetera, eccetera, si inserisce in questa prospettiva. Quando adesso la nostra fede in Cristo Gesù, vedete, ci rende in pienezza partecipi di quella volontà d'amore che promessa ad Abramo è ormai realizzata. Ma noi allo stesso tempo ci riconosciamo debitori nei confronti di quel lungo percorso pedagogico che è passato attraverso la relazione con la legge, quel filtraggio continuo, quella erosione continua, quella scorticatura penosissima. Vedete, in questo il mistero di Israele, che continua a essere testimone per noi di questa pazienza dedicata al contatto con una legge che erode, una legge che macina, con una legge che ripropone un esito maledetto. Adesso le cose sono compiute per noi, ma noi siamo ancora debitori nei confronti di tutto quello che è stato il percorso provvidenziale di quest'unica storia. E allora qui leggo, e poi ci fermiamo, versetto 23. Prima però che venisse la fede, quando adesso usa il termine fede, termine ricapitolativo di tante cose, come ben capiamo. Prima noi eravamo rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Dunque la legge ha svolto una funzione, dice adesso, di custodia. Questo essere custoditi, lui dice, come una pedagogia, il pedagogos. Noi diremmo pedagogo, in greco ha un significato molto più preciso. Il pedagogos è lo schiavo. schiavo incaricato in famiglia di usare la fusta. È il pedagogo, non è il maestro delicato e affettuoso, è l'incaricato della fusta, il corrector. Oh, tra l'altro, vedi, Piero, che anche nella razza studiorum, secondo gli antichi regolamenti, era previsto nelle scuole il corrector. Ma questo era previsto ancora nelle scuole inglesi, nelle public schools in inglese, quelle dei nobili, no? C'è incaricato di libero.
Ci vorrebbe anche oggi.
Tutto questo per dire, vedete, che mi si rende conto che allora non è stato inutile, è tutto il travaglio, ma di cui lui è personalmente testimone, è esperto lui di questa fatica, l'osservanza della legge, e questa sottomissione alla legge, e questa obbedienza alla legge, e questa pena continua nel registrare e i fallimenti uno dopo l'altro. Prima che venisse la fede, eravamo rinchiusi sotto la custodia della legge. Il caso di Israele è veramente esemplare. Ma poi vedete, tutto quello che nella nostra vicenda umana, anche a prescindere da Israele, è il tentativo dell'autoregolazione della soggettività umana. Tutti i tentativi, anche in altri contesti culturali, anche con altre modalità procedurali, ma tutti i tentativi, l'iniziativa umana di imporsi delle norme, darsi dei criteri di giustizia in autonomia, un fallimento dopo l'altro. La storia umana ne è una dimostrazione clamorosa, costante, e la nostra generazione oggi sta verificando le conseguenze più terrificanti. Tutte le dichiarazioni dei diritti puntualmente negate servono soltanto a dimostrare che siamo dei mascalzoni. A cosa servono le dichiarazioni dei diritti? A dimostrare che non ci siamo. A dimostrare che siamo capaci di fare la guerra, che siamo capaci di incalpestare, di uccidere, di sconfiggere, di travolgere. E la persona umana, e la persona umana non conta. Ed è tutto dichiarato, tutto steso, per iscritto. E questi sono i principi di civiltà, i grandi riferimenti della nostra storia passata, che è giunta oggi a questo livello di maturità per cui ci sembra di essere arrivati a governare le sorti dell'umanità per un benessere generale, ed è esattamente l'opposto. Esattamente l'opposto. Paese è perfettamente dentro a questo, perfettamente, totalmente proprio dentro, tuffato dentro a questo tragico fenomeno di degrado che sta a dimostrare come la legge, man mano che la prendiamo in considerazione, sta lì a dimostrare che siamo peccatori. E allora dice, prima c'era la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata, e così la legge è per noi come un pedagogo. Ecco il pedagogo che ci ha condotto a Cristo. Vedete come la legge viene inserita in questo itinerario pedagogico, ma un itinerario che ci ha esposto all'impatto con i segni sempre più evidenti, macroscopicamente schiaccianti, tragicamente deludenti, dei nostri fallimenti. Ma la legge è buona. La legge, vedete, è lo strumento provvidenziale di cui Dio vivente all'interno di un unico disegno di misericordia si è servito per ridurci alla consapevolezza del nostro degrado, del nostro fallimento, della nostra sconfitta, e finalmente siamo in grado di arrenderci e di consegnarci a colui che ci ha giustificati per la fede, ci ha condotto a Cristo perché fossimo giustificati per la fede. ma appena è giunta la fede, noi non siamo più sotto un pedagogo, adesso vedete, non possiamo più tornare indietro, e qui è il problema per Paolo, dal momento che quelli delle chiese galate invece sono proprio minacciati in questa prospettiva. Non siamo più sotto il pedagogo, tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Nella mia Bibbia non ci sono delle virgole, bisogna mettere per la fede tra due virgole. Tutti voi infatti siete figli di Dio in Cristo Gesù, in virtù della fede, e in quanto è avvenuto quel trapianto che ci ha spostati da noi stessi e ci ha inseriti nella partecipazione dell'evento di cui lui è stato protagonista, in quell'atto d'amore di cui lui è stato protagonista, per cui ha trasformato il nostro presentarci a lui famiglia in principio di quella vita nuova per cui siamo generati con potenza creativa. Poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, ed ecco qui voleva arrivare, e qui ci fermiamo. Quanti siete stati battezzati in Cristo? Parlavo questa mattina del battesimo, eravamo alla fine del capitolo 2, c'era un accenno che a parere mio, non solo mio, di riguardo, era un accento dedicato già al battesimo, qui adesso in maniera esplicita, il versetto 27. Quanti siete stati battezzati in Cristo? Una novità battesimale, immersi in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Questo è un proprio che il tempo di Pasqua nella liturgia bizantina risuona incessantemente: Christon Eratitis, Christon Eratitis. Quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Battezzati in Cristo, rivestiti di Cristo. E questo rivestimento sta lì a manifestare tutto un nuovo modo di incontro, di relazione con il mondo, con gli altri, con le altre creature, con il passato, con il futuro. Ed ecco questa vita restaurata in modo tale da essere pienamente aperta al nome di Dio, ricevuto, trasmesso, benedizione di benedizione in benedizione. E dunque rivestiti di Cristo. Questa rigenerazione ormai è avvenuta per noi che in Cristo siamo già morti. In Cristo siamo già morti. E la morte non è uno spauracchio che sta davanti a noi, la morte è già una premessa che ci sigilla nell'appartenenza a colui che è vittorioso, a colui che è vivente. Battezzato in Cristo, rivestiti di Cristo. E allora non c'è più giudeo né ebreo. Non c'è più schiavo, perché qui Paolo è trascoltato proprio da un slancio, da un fervore, da un entusiasmo che è incontenibile. Non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. E se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo. Interessante. Perché siamo figli di Abramo? Perché siamo in Cristo. Eredi secondo la promessa, vedete come ritorna allo spunto iniziale di questa argomentazione. Sono le 6 passate da qualche minuto e abbiamo un po' di tempo. Chi è stanco deve fare schieri. Giovanni ha detto un'altra parte. Indicato alle 7 ci vediamo.
Questo fatto degli angeli, promulgato al fatto di angeli presso un mediatore, ma si riferisce all'intero episodio del Sinai o solo alla legge? Si riferisce all'intero episodio del Sinai o solo alla legge? Cioè, il cespuglio ardente è un angelo? No, ma dice, io sono un po' più grande, come un angelo
ardente. L'angelo del Signore, ma questo è un po' di guarda, è il Signore che si rivela, è lui. Ma c'è un momento nella riflessione rabbinica in cui la trascendenza di Dio deve essere presente. quanto riguarda il contatto con le realtà di questo mondo, per cui entra in gioco tutta una teologia degli angeli, tra l'altro fare più sviluppata nelle scuole italiane. Teologia degli angeli, come presenze intermedie. Ma questo di Paolo lo dà per scontato, è un'opinione corrente nell'ambito del giudaismo contemporaneo, ma questo che ci serve per dire che in realtà il nome della legge passa attraverso una mediazione e passa sempre attraverso un filtraggio, e questo è sempre vero anche per noi. Il dono della legge passa sempre attraverso strumenti umani, documenti, testimonianze. Sì. Questo che adesso Paolo sta dicendo, in realtà cancella minimamente il fatto che Dio si muoverà. Tutta la storia della salvezza non è una scenografia costruita artificialmente. Tutta questa fatica, no? Che coinvolgere quei tanti che si chiama in Egitto, che tira fuori dall'Egitto, che porta nel deserto, e poi la terra, e poi la terra perduta, e poi la terra ritrovata, e quante promesse man mano rinnovate, e poi la figura messianica attesa, e poi disastri di tradizioni di genere. E d'altra parte, tutta questa fatica adesso ricapitolata da Paolo con il massimo rispetto e con un senso profondo di devozione e di riconoscenza, gratitudine, ma adesso sono le promesse che si sono realizzate in Cristo. Adesso in Cristo non siamo più prigionieri di quella pedagogia, che non significa allora dal nascito, anzi, significa essere finalmente in grado di interpretare per davvero il valore di quella liberazione, il valore di quell'attraverso del deserto, il valore di quel rapporto di alleanza, il valore di quegli insegnamenti, il valore di quelle che sono state le tappe successive, il rapporto con la terra, il rapporto con gli altri popoli, il rapporto con le periferie del Cile. E noi adesso in Cristo non siamo quelli che con una squadra di spalle buttano a mare tutto il percorso della storia della salvezza, anzi adesso noi ne comprendiamo e apprezziamo adeguatamente il valore.
Cioè, qui c'è anche una nota, però è capitolo 4, posso anticipare stavolta?
L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco. In mezzo a un momento, capitolo 3, versetto 2. L'angelo del Signore gli apparve. Perché nei suoi ragionamenti Paolo sempre è agganciato al testo.
Padre Pino, io volevo fare una domanda.
Sì.
Dunque, poiché Abramo è considerato è il padre delle tre religioni monoteistiche, no? Dov'è che inizia la differenza volendo sintetizzare, no? Diciamo rispetto a tutte e tre, in che cosa può iniziare questa differenza? In che cosa consiste? Perché...
Guarda, molto, molto in Grecia così.
Sì.
Per Israele Abramo è già il perfetto osservante della legge. Per noi Abramo è colui che ha ricevuto l'Evangelo in anticipo. L'Evangelo è l'Evangelo, l'Evangelo di Cristo. Là dove le promesse rivolte ad Abramo, aver accolto le promesse per Abramo significa per noi essere già depositario di quella novità di cui Dio porta a compimento
le promesse. Le promesse in cui ha creduto Abramo.
Fino alla... per l'Islam Abramo è l'amico di Dio. Abramo è l'amico di Dio. L'Islam passa attraverso Ismaele, l'altro figlio di... Ma non so dirti sai esattamente come si può sintetizzare questa derivazione dall'unico Abramo dei tre filoni. Ma certamente per i cristiani Abramo è colui che, custodendo le promesse, già ha accolto in sé l'Evangelo. È come, tra l'altro, il nome di Abramo è citato esattamente dalla Madonna nel suo canto, come la promessa ad Abramo, nostro padre, alla sua discendenza per sempre. È Magnificat. È come se Abramo in anticipo avesse ricevuto l'annuncio dell'Evangelo. È come un annunciato in anticipo. E la Madonna fa il benedetto proprio a lui. La Madonna nell'atto di ricevere il figlio, l'annunciazione, la parola che diventa carne umana in lei, la madre del Signore, che poi saluta Elisabetta, Abramo. Abramo è un annunciato. È l'evangelizzato in anticipo. E in questo è padre di tutto il popolo cristiano, in quanto siamo evangelizzati. La nostra vita cristiana è fondata sull'Evangelo in quanto compimento di quelle promesse che furono annunciate da Abramo. Per l'Islam è l'amico di Dio, non saprei argomentare adesso in modo più corretto.
Andiamo a approfondire per vedere.
Noi siamo qua.
Voi dovete stare a cena?
No. Siamo a pranzo.
Giuseppe, c'è un po'?
No.
Come scrivere? Bene, scrivere.